Nel 2009 il presidente Karzai ha emesso un decreto in base al quale si cercava di punire la violenza contro le donne, soprattutto quelle misure come i matrimoni forzati, matrimoni di ragazze ancora molto giovani, quindi inferiore ai 16 anni, e altre forme di violenza praticate regolarmente contro le donne in Afghanistan, appunto di rendere queste violenze un crimine e quindi punibile. Perché finora, anzi io mi ricordo che ancora l'anno scorso quando sono stata in Afghanistan, le ragazze che venivano stuprate, per esempio, invece di essere puniti gli stupratori, loro stesse venivano accusate di adulterio e potevano essere condannate alla lapidazione. E questa legge cercava in qualche modo di porre fine a questa pratica che era assolutamente contro qualsiasi forma di civiltà e contro qualsiasi forma di protezione della donna.
Sicuramente un'iniziativa importante quella di far diventare finalmente questo decreto legge, ma ci sono state notevoli opposizioni anche, mi sembra, dalle stesse donne, dalle stesse parlamentari.
Sì, perché all'interno del Parlamento della Loya Jirga afghana, siccome c'è una presenza delle donne garantita per legge, c'è una quota del 25%, ci sono donne di ogni tendenza e soprattutto i partiti islamisti e le forze più conservatrici e che difendono le leggi, la Sharia soprattutto e le leggi tribali, cercano di portare in Parlamento donne che possono essere facilmente manovrabili e questo è il risultato che si è visto in questi giorni, quindi anche delle donne che subiscono la pressione di chi le ha portate in Parlamento e difendono l'applicazione della Sharia, perché in paesi come l'Afghanistan, dove nella Costituzione si sancisce la Sharia come fondamento della legge, poi qualsiasi legge può essere vanificata perché è considerata contraria alla Sharia. Quindi è proprio la base di questa Costituzione che in alcuni casi può apparire come una concessione che non va a inficiare tutte le leggi, invece poi è una concessione che può essere sollevata in qualsiasi momento per impedire l'approvazione di leggi che appunto per esempio difendono i diritti delle donne. Oggi stesso c'è stata per esempio una manifestazione dei giovani davanti all'università perché ritengono che questo decreto del Presidente che dovrebbe essere trasformato in legge va contro la Sharia. Quindi non sono solo vecchi conservatori che difendono lo stato delle cose, ma anche giovani e quindi è anche una questione proprio ideologica, non è solo di conservare uno status quo, ma anzi di peggiorare la situazione delle donne in Afghanistan, se è possibile, perché la situazione è già molto drammatica.
Cosa prevede il decreto del Presidente?
Stabilisce alcuni principi come appunto la violenza contro le donne viene considerata un crimine e quindi punibile, così come lo stupro. Però ricordiamo per esempio che era stata fatta una legge per la comunità sciita dove lo stupro veniva legalizzato se avveniva all'interno della famiglia. E invece questo, lo stupro non dovrebbe essere più ammesso e soprattutto chi commette lo stupro dovrebbe essere punito. Invece attualmente in base a regole che non sono scritte, le donne che subiscono stupro vengono punite in base alla legge. Io mi ricordo il caso l'anno scorso di una donna che poi fortunatamente è stata liberata grazie all'intervento di un'avvocata, ma questa donna era stata condannata a 3 anni ed era stata stuprata dal cognato, rimasta incinta e aveva avuto un bambino. Eppure questa donna, nonostante i vari passaggi della legge, i vari appelli, era stata condannata a 3 anni di carcere. Poi questa avvocata l'ha convinta a chiedere la grazia a Karzai. Questa petizione è stata sottoscritta da moltissime donne a livello internazionale e così è riuscita ad avere annullata la pena, ad ottenere la grazia. Però all'interno dell'Afghanistan, neanche i genitori si azzardavano a sostenere il diritto di questa donna a uscire dal carcere dopo aver subito tanta violenza. Quindi ci sono una serie di costrizioni a livello sociale che già penalizzano la donna. Quindi se non ci sono delle leggi come questo decreto del presidente, che magari ha subito anche pressioni internazionali, come dicono gli studenti che manifestavano oggi, questo può essere, però l'adeguamento delle condizioni delle donne, della legislazione agli standard internazionali sarebbe il minimo.
Attualmente ci sono 600 tra donne e ragazze imprigionate in Afghanistan per i cosiddetti moral crimes, crimini immorali, quindi potrebbe essere per esempio l'adulterio, la fuga per evitare un matrimonio forzato, e 110 di queste sono addirittura ragazze sotto i 18 anni.
Io per esempio ho incontrato nei giorni scorsi in Afghanistan, all'interno di uno shelter, che sono queste case rifugio, che peraltro potrebbero essere messe in discussione, perché questo è anche il versante negativo di questo decreto di Karzai. Questi shelter dovrebbero finire tutti sotto il controllo dello Stato. Sappiamo benissimo che per gestire una casa rifugio ci vuole molta discrezione, ci vuole molta attenzione, perché sono facilmente attaccabili, e per ora sono gestite da ONG anche con il sostegno internazionale. Bene, io in uno di questi shelter ho incontrato una ragazza giovane, 16 anni, che la famiglia voleva costringere a un matrimonio con un signore molto più anziano di lei, e lei è riuscita a scappare, ma ha dovuto appunto rifugiarsi in questo shelter. Però poi il pretendente si è rifatto sulla famiglia, che ha dovuto concedere la sorella di questa ragazza, per fortuna non a questo vecchio ma a un suo nipote. E questo vecchio signore continua a perseguitarla, a cercarla, perché lui la considera già sua proprietà, e quindi lei deve assolutamente nascondersi.
Lei è salita alla ribalta nel 2005, se non sbaglio, perché è stata rapita in Iraq. A distanza di 8 anni, che ricordi ha? È tornata in Iraq dopo di allora?
Io sono tornata in Iraq nel 2009 due volte. Sono tornata nonostante all'inizio avessi detto che non sarei mai più tornata, perché naturalmente avevo vissuto una storia drammatica che ha cambiato completamente la mia vita, anche se non ha cambiato il mio modo di fare il mio lavoro, perché io sono convinta che quello sia l'unico modo, cioè quello di andare a vedere e verificare le notizie prima di scrivere. È stata però un'esperienza che io non dimenticherò mai e che ho sempre presente ogni giorno della mia vita. Però ho voluto tornare in Iraq perché avevo bisogno di confrontarmi con i luoghi dove io avevo vissuto questo trauma. E la prima volta è stata un avvicinarsi un po', diciamo, soft, per riprendere fiducia in me stessa, anche un po' di sicurezza. Poi sono tornata pochi mesi dopo perché è stato girato da una troupe greca un film documentario sui giornalisti in Iraq, e io, essendo una che aveva subito dei traumi ma che fortunatamente era sopravvissuta, attraverso un po' la mia storia si sono intrecciate le storie di molti altri giornalisti stranieri, anche afghani e anche iracheni, che erano stati uccisi o sono stati sequestrati. Però io non sono riuscita, quando ho cercato di avvicinarmi fisicamente al luogo del mio rapimento, non è stato possibile perché era una zona fuori e in quel momento era isolata, perché dicevano che c'erano stati degli incendi e cose che succedono spesso in Iraq, ma spesso sono pretesti per non far avvicinare a un luogo. Invece quando ho cercato di avvicinarmi al luogo dove c'era stata la sparatoria, dove è stato ucciso Nicola Calipari, che è la persona che mi aveva liberata dai miei sequestratori e che poi mi ha protetto quando gli americani hanno sparato contro di noi. Beh, io non riuscivo a vederlo, non so se l'ambiente era così cambiato in modo tale che io non lo potessi riconoscere o perché io non ero pronta a riconoscere quel luogo. Comunque è stato per me una cosa molto molto drammatica, sprofondavo in un buco buio e non vedevo più niente.